Come ogni giovedì, lo sapete, insomma, apriamo una finestra sulle attività della fondazione della Brass Group. Lo facciamo con una finestra aperta su Brass in Jazz, che è questo cartellone bellissimo che anche quest'anno insomma, viene messo in scena sul palco del Real Teatro Santa Cecilia. E in questo prossimo weekend protagonista sarà non una cantante o un gruppo jazz, ma una delle più apprezzate, devo dire, acclamate cantanti liriche anche internazionali, che abbiamo il pregio, insomma, di avere a Palermo, che è nostra ospite oggi. Sono molto contento che sia qua, Desirée Rancatore.
Ciao a tutti.
Benvenuta. In un contesto che non è esattamente quello che ti è, come dire, congeniale, abituale.
Decisamente.
Un palco che solitamente esprime musica jazz di altissimo livello, ma comunque non musica lirica.
No.
Credo che il mondo in questo momento si stia interrogando sulla guerra probabile sull'Iran e gli USA, sul Meghan e Harry che se ne vanno da Buckingham Palace, e poi, ma Desirée Rancatore, come mai andrà sul palco del Real Teatro Santa Cecilia? La gente se lo chiede. Io ti rigiro la domanda.
Tutto nasce dalla mia amicizia con Carmen Avellone,
che peraltro sarà ospite, insomma, durante il concerto.
Per me è come una sorella. Devo dire, nei nostri pomeriggi di Acqua Jimmy, Drubai, credo, perché abbiamo fatto per un periodo della palestra insieme, ci diciamo sempre: pure dovresti contaminarti ogni tanto, no?
Cioè, che è un invito alla trasgressione.
Sì, trasgredisci. Facciamo delle cose insieme. Secondo me Vito potrebbe trovare delle cose adatte.
Vito,
no?
Sarebbe il maestro
Vito Giordano.
Giordano
è un grandissimo musicista, oltre che trombettista eccelso. E non abbiamo avuto mai il tempo, è sempre stato un desiderio.
E perché tu hai questo brutto vizio di andare in giro per il mondo a cantare?
Questo vizio di stare parecchio fuori, tra l'altro anche in posti un po' irraggiungibili come il Giappone. E alla fine abbiamo trovato questo spazietto questo ritaglino di tempo qui a Palermo, perché sto studiando il prossimo debutto di un'opera di 3 ore circa, e quindi sto memorizzando e sto un po' a casa.
Quindi anziché
facciamo questo bel
weekend,
questo weekend particolare con questo programma che si chiama appunto Canzoni d'autore.
Adesso torniamo sul concetto di canzoni d'autore, però visto che tu parlavi di teatri sperduti per il mondo, giusto per dare la connotazione a quelle 3 o 4 persone un po' distratte, lontane dalla musica lirica, che magari non sanno cosa hai fatto tu nella tua carriera. Hai cantato, credo, in tutti i teatri più importanti del mondo. Non so se te ne manchi qualcuno. Però
mi manca il Metropolitan.
Ti manca il Metropolitan di New York. Però questo mi sa che, insomma,
te ne
farò una ragione, ma colmerai la lacuna quanto prima. Me ne cito alcuni: dal Teatro alla Scala di Milano, al Covent Garden di Londra, all'Opera Nazionale di Parigi, all'Opera House di Zurigo, al Teatro Real di Madrid, all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, poi Firenze, poi a Tokyo, poi Pechino, vado a memoria, insomma. Ma
sì, Vienna,
ovunque, Vienna, Salisburgo.
Salisburgo è stata la mia nascita, è stata al festival, che è un po' assurdo perché è dove tutti vogliono arrivare, io invece a 18 anni ero...
Hai cominciato da là.
Ero là che non capivo dove ero più.
Ma proprio di inizi, tu come hai cominciato? All'approccio è venuto perché magari in famiglia c'è qualcuno...
La mia famiglia è tutta musicale.
Musicale.
Mio padre è stato clarinettista all'Orchestra del Teatro Massimo per 40 anni.
Ha cantato pure al Teatro Massimo.
Non è una dimenticanza. E mia madre nel coro. Quindi comunque ho sempre bazzicato l'opera dietro le quinte da quando avevo 3 anni. Ho studiato violino, in realtà non c'era questo grande amore,
feeling,
questa grande passione non c'era, però col violino c'era una materia complementare che si chiama canto corale.
Sì.
E da lì io sono rimasta folgorata, nonostante, cioè, io avessi una madre cantante, però mai mia madre è passato per la mente.
Non ti ha
iniziato,
no, diciamo, al canto, no?
Sono stata io a rompere le scatole affinché mi facesse studiare.
E lei voleva che tu facessi da grande cosa? Aveva altre aspettative?
Pensavano che facessi la violinista.
Ah, ok. Comunque, cioè, sempre nell'ambito musicale.
Io volevo fare la stilista, ho fatto anche quello, insomma, ho studiato anche per quello. Io, la mia vena artistica è sempre stata particolare.
Quindi una vena creativa,
sì,
è proprio,
cioè, in me.
Come dire, nei geni, no?
Sì, assolutamente. Geni,
il patrimonio genetico.
E devo dire che ho seguito queste due strade, cioè il canto e lo stilismo, però alla fine il canto è arrivato prima.
Senti, quando hai però preso coscienza non solo che questo potesse diventare davvero la tua vita, non soltanto creativa, ma proprio il tuo lavoro, a così alti livelli, cioè qual è stato il momento della consapevolezza? C'è stato un momento
per fortuna è arrivato tardi. Cioè, nel senso, io ho vissuto di incoscienza per quasi, penso, 18 anni, nel senso che io giocavo.
Cioè, cantavi e ti divertivi.
Cantavo, mi divertivo, più c'era gente più mi piaceva, che fossi a Parigi, Londra, non ero lì a rifletterci tanto, forse proprio perché ero molto giovane.
È un vantaggio questo,
sì,
credo.
Grande vantaggio, perché non sentivo il peso di nulla.
Quindi della responsabilità, perché sì.
Poi arriva un momento, quando raggiungi un livello molto molto alto, ti rendi conto che aumentano le responsabilità, l'aspettativa.
Certo, l'asticella si alza.
E lì purtroppo l'incoscienza cala.
E quindi allora, viene, lì nasce proprio la consapevolezza e il senso di responsabilità.
Assolutamente, accompagnata sempre da quel po' di ansia che.
Ma la strizza c'è.
Certo, aumenta quegli
aumenta,
anni.
Aumenta. Senti, ma il momento di maggiore strizza, cioè il palco più terribile, cioè più che ti ha fagocitato quasi. Ce n'è uno che
no,
hai vissuto con questo stato d'animo?
No, per fortuna no.
E invece quello che ti ha regalato una gioia più forte, l'emozione.
Sono tanto fortunato, ho avuto tante gioie, tante emozioni nella mia carriera, che l'anno prossimo fa 25 anni. Però devo dire che ho sempre nel cuore il mio pubblico giapponese.
Da quelle parti c'è una grandissima come dire, ammirazione per questa
pazzi per l'opera. Sono fermi agli anni 50, quando i cantanti d'opera erano i divi, no?
Ma soprattutto per gli italiani, credo ancora di più, no?
Sì, sì, ma loro amano tutto quello che è Italia: cibo, arte, storia. E fra questo, ovviamente,
perché
c'è il melodramma, fa parte di noi.
È esattamente la parte che loro non hanno, no? La storia, la tradizione.
E poi soprattutto tutto quello che coinvolge le emozioni, perché anche per loro è un po' un tabù. Quindi riuscire a venire in teatro e vivere delle emozioni attraverso una storia,
però
una voce.
Sono un po' macchine, sì. E quindi quello.
Più che macchine, sono riservati. Per loro è un po' un'onta far vedere, no, ciò che provano. Quindi poter provare delle cose in teatro penso che sia una cosa.
Senti, ma Desirée Rancatore cosa prova quando canta?
Tante cose, tanto. Io sono famosa per piangere continuamente mentre canto. C'è il presentatore dello streaming del Teatro di Carlo Felice di Genova e dice che ho le branchie. Che piango e canto in contemporanea.
Non deve essere facilissimo.
No, però realmente io penso che se non mi emoziono io non si emoziona nessuno.
E allora ti faccio un'altra domanda un po' più trasgressiva. Nella vita di tutti i giorni invece Desirée Rancatore com'è? O lo chiedo ad Alessandro.
Meglio chiederlo a mio marito.
Dovrei chiederlo ad Alessandro che è dall'altra parte. A proposito, il vostro matrimonio è stato uno dei matrimoni dell'anno.
Molto social.
Sì, molto. Io seguito. È come se ci fossi stato, cioè, ho vissuto ogni.
Me lo dicono tutte le persone in giro per il mondo, ecco, averlo vissuto. Ho detto bene, mi fa piacere, spero in positivo.
Lo volevate così condividere? Cioè,
io sì, social? Sicuramente. Sì. Cioè, era una gioia troppo grande.
Lui l'ha subito, Alessandro?
Lui l'ha un po' subito, ma lui un po' mi subisce. Nel senso.
Annuisce.
Ha un carattere forte anche lui.
Annuisce,
però
è subentrata la rassegnazione.
Sicuramente tutto il lato pubblico della mia persona probabilmente lo subisce un po'.
Ma Alessandro Cirrito è un grandissimo musicista, quindi lo citiamo per questo.
Clarinettista come papà, come sono tornata diciamo a casa.
Visto, in qualche modo il cerchio
si è chiuso.
Allora, torniamo invece a questa esperienza. La prossima che si discosta da quelle che fai, sia pure forte, importante, in giro per i teatri del mondo, proprio perché ti cimenti in qualcosa che non è esattamente il pane quotidiano. Canzoni d'autore, cioè sono canzoni nazionali, internazionali, ho letto anche regionali, riarrangiate appositamente per l'occasione da tre grandi maestri, che sono Vito Giordano, Ninni Pedone e il maestro Domenico Rina, che tra l'altro sarà il maestro d'orchestra, perché di sera sarà accompagnata dall'orchestra jazz siciliana, quindi sarà una bellissima orchestra al tuo servizio musicale. E quindi l'approccio com'è?
Quindi l'approccio all'inizio è stato vediamo. Però abbiamo scelto delle canzoni che io sentivo un po' mie. Sia per ascolti, no? Di tutta la mia vita, sia per proprio un feeling particolare. Canzoni d'autore nasce con un omaggio a Mina, che è una delle mie cantanti ovviamente italiane preferite, per poi passare a Barbara Streisand, che è l'altra mia cantante preferita straniera.
Ma a caso sono due voci di spessore.
Cioè, due vocaliste, ecco, cioè, quelle che hanno la voce. Ecco, questo per me è cantare.
Certo.
Ultimamente si parla un po' troppo, insomma, per me cantare è tutt'altra roba. E quindi praticamente ho cercato di mescolare fra voce mista, voce belting e voce lirica in queste canzoni, che sono quelle che ovviamente hanno la connotazione crossover,
sì,
che è quel repertorio, sì, che sta a cavallo, no? Come può essere un Bocelli, quello, diciamo, che fa Andrea, sì, no? Nella sua carriera ovviamente ha fatto tanto di crossover,
sì,
o Il Volo, eccetera, certo, eccetera.
Certo. Lo faceva Pavarotti, insomma,
sì,
quando ha fatto,
sì,
in tanti.
Assolutamente, però lì la connotazione lirica, ovviamente, specialmente in Pavarotti, era più presente. Invece Andrea riesce a passare,
sì,
dalla voce
pop
alla voce,
diciamo,
sì. E quindi, diciamo, ho cercato di fare proprio questo in queste canzoni, come Se Domani, Memory, o non lo so, Papa Can You Hear Me, o Never Enough da The Greatest Showman. Cioè, questo è un po' il repertorio. E poi ovviamente torno a strizzare l'occhialino al mio repertorio, facendo un omaggio un po' all'Italia e a Napoli. Quindi c'è O Sole Mio in chiave jazz, che è una cosa particolarissima, Te Vorria Vasà, e Parlami d'Amore Mariù, che è un arrangiamento che è eccezionale. E quindi, insomma, si torna. Poi ho due duetti con Carmen e là ci divertiamo, perché Over the Rainbow e Night and Day sono due chicche. Per poi appunto finire con questa canzone Never Enough, che viene da The Greatest Showman. L'ho sentita cantare a Catherine Jenkins, che è una cantante straniera, che anche, sì, lei è famosa per il crossover. Le parole mi hanno veramente colpita, la musica, tant'è che l'ho dedicata ad Alessandro il giorno del nostro matrimonio.
Ah.
Quella, c'è una dedica velata, ah, anche in quel concerto.
Beh.
E poi la musica regionale, diciamo, fa parte del bis.
Allora facciamo una cosa, fermati, non spoileriamo troppo,
no.
Facciamo una piccola pausa e poi approfondiamo questo aspetto, la musica regionale, perché credo che sia esattamente, quindi, l'altra metà della medaglia rispetto ai prosceni internazionali a cui facevamo accenno prima. State con noi, piccola pausa e poi ancora in diretta con Desiree Arrancatore. Beh, mi veniva da pensare, mentre andavo in onda questo I Got Love, nella versione di Caigo con il featuring di Whitney Houston, a proposito di voci, per esempio Whitney Houston è un'altra che, insomma, la lasciato un segno forte, no? Nella storia della musica. Allora, torniamo a parlare con Desiree Arrancatore, voce straordinaria ormai, insomma, cantante del mondo, possiamo dirlo, no?
Cantante nel mondo.
Nel mondo, nel mondo. Da quando hai cominciato, credo, tu hai detto 25 anni, quindi hai cominciato
Non facciamo troppi conti.
Salisburgo, dicevamo prima, e da allora una serie di palchi, insomma, in giro per il mondo. Parlavamo anche di questo momento in cui ti metti un po' in gioco, se vogliamo, no? Con quell'aspetto un po' goliardico, ma comunque sempre serio e importante, che è questo doppio concerto, che poi in realtà non è giusto dire doppio, ma sarebbe quadruplo,
sì,
perché sono due concerti, venerdì e sabato, quindi domani e dopodomani, al Real Teatro Santa Cecilia, però in doppio turno, quindi farai il primo concerto alle 19, il secondo alle 21:30 di venerdì, stessa cosa sabato.
Sì.
Ti è mai capitato di fare una doppia?
No.
No. Ti è capitato di cantare per tre ore la Traviata?
Sì, piuttosto
un'altra roba.
Tutte le opere più o meno sono tre ore.
Però un doppio concerto no.
No.
Quindi, cioè, è una prima assoluta sotto vari punti di vista.
Assolutamente sì.
Quanto ti preoccupa e quanto ti diverte?
No, mi diverte.
In percentuale?
Mi diverte. Mi preoccupa no, nel senso che comunque sì, ho responsabilità, voglio far bene, però è più un divertismo.
Ok. Il fatto di suonare, di cantare con l'orchestra jazz siciliana, anche questa è una prima volta?
Una prima volta, nel senso, io avevo fatto due arrangiamenti di Domenico Riina a Siracusa per un festival,
okay,
e penso che ci fosse parte dell'orchestra jazz, però non avevo lavorato con tutti, quindi questa è la prima volta con tutta l'orchestra.
È un'altra eccellenza siciliana, l'orchestra jazz siciliana.
Grandi musicisti.
Senti, io ho un paio di domande shocker, me le posso sparare? Una cantante lirica ha problemi di che so, deve mangiare una cosa piuttosto che un'altra, come gli atleti, come funziona? O non
tanto
c'è
dopo
un
le
protocollo.
Feste meno si mangia e meglio è, che qua siamo rovinati.
Questo vale per tutti.
Però sì, specialmente quando sei sotto produzione, che prove, c'è sempre questo reflusso gastrico che è sempre in agguato, quindi comunque sì, se ti moderi, alcol, formaggi, cioccolati, pomodori, se dormi comunque in orari normali, se non stai in posti fumosi, che per noi il fumo è deleterio.
Deleterio,
almeno per la mia trachea, poi non ne parliamo. E se non gridi, se non parli troppo, insomma.
piccolo accorgimento,
sì, disciplina, vabbè, quello studiare, quello ci sta, vocalizzi, esercizi.
Ecco, questa è la seconda domanda: come ci si allena? Cioè tu a casa sotto la doccia quando,
no,
mentre io canto le più disparate canzoni in giro, tu canti?
Ogni tanto accenno qualcosa, sì, sì, ma non è il mio posto, diciamo, preferito, no, dove, no, cantare, no,
però... Ma nel tuo tempo libero ti capita di canticchiare qualcosa?
Studio continuamente, si studia ogni giorno.
E però studi lirica?
Sì.
E
Ascolto
tutto? Tutto. Qualsiasi cosa?
Sì.
Anche la radio?
Certo,
sì?
Certo.
Ah, bene. L'ultimo disco che hai comprato, per esempio, che non ha nessuna attinenza al mondo della lirica?
Guarda...
Sarebbe bellissimo se ci fosse un gruppo di metal, che ne so. Yeah, rock and roll.
No, diciamo che metal...
No.
Anche se lo posso ascoltare, insomma. Okay. Sì, di sì, li ho sentiti pure io.
Beh.
Però... sai che non mi ricordo se ho comprato dei Greatest Hits dei Queen.
Dei Queen.
Per me.
Vabbè, però.
Che l'altro altro vocalist.
Puoi vincere facile. Avrebbe potuto fare il tenore Freddie Mercury.
Era un grande, aveva una estensione impressionante.
Ma per esempio, perché adesso faccio un altro esempio apparentemente sciocco. Bohemian Rhapsody è un'opera.
Cioè, non è un capolavoro.
Quella è una roba, no?
Passa dal classico al rock.
Quella è un'opera straordinario.
Straordinario.
Senti, allora, questo doppio appuntamento al Real Teatro Santa Cecilia lo stai vivendo con questo atteggiamento così divertito, dicevi,
sì,
tu. Dopodiché, cosa ti aspetta? Prossimi progetti?
Sicuramente, come ti dicevo, ho un periodo di studio
tosto,
perché questo debutto che devo fare, l'opera Anna Bolena di Donizetti, è molto tosto, cioè un ruolo molto lungo e molto complicato, quindi ho ritagliato questo periodo per anche memorizzare la parte, sai, noi cantiamo a memoria,
sì,
quindi...
E io mi sono sempre chiesto come fate, però sarà perché sono
allenamento,
un po'
molto studio continuamente. E poi ho un concerto a Sassari, al Teatro di Sassari, con gli Archi Ensemble, che sono un'altra diciamo eccellenza siciliana.
Sarda, stavolta. Ah, siciliana?
Palermitana.
Sì?
Sono un gruppo di archi, hanno fatto concerti in tutto il mondo e facciamo delle piccole trascrizioni di arie famose per archi e soprano.
Ah, okay.
E lo portiamo qui al Teatro di Sassari. Poi appunto vado a Genova, debutto Anna Bolena. In coda ad Anna Bolena faccio la Turandot, quindi Liu nella Turandot. E poi ho un'opera qui a Palermo e poi vado a fare Norma in Giappone.
In Giappone, torni a Tokyo?
Sì, col Teatro Massimo di Palermo. Andiamo in
Tokyo. Che bello. C'è un posto dove veramente tu hai avuto la sensazione, immagino Tokyo possa essere uno di questi, di essere in un altro mondo, perché è completamente diverso. Da...
Giappone
è un altro mondo.
E loro sono così carini. Sì, ti mettono a tuo agio, ti trattano benissimo, l'ospite è sacro. Quindi, per me quando sono là sto bene. Poi ormai ho tanti amici, canto lì da 12 anni, insomma. È un po' casa.
Senti, a proposito di casa, sono arrivati un po' di messaggi e volevo leggerti. Valentina scrive: il grande canto lirico nostrano in un singolare connubio con l'orchestra jazz siciliana, contaminazioni colte nella nostra Palermo. Grazie di Sirea, un forte abbraccio. E poi c'è Walter che scrive una cosa personale che ti farà piacere, dice: fantastica di Sirea, un saluto anche da mio padre Francesco Tralongo, che è stato collega nel coro del Teatro Massimo di tua madre,
c'è,
Maria Argento.
Sì, Franco, come no. Vedi? Anche uno dei miei fan sfegatati quando ho iniziato, diciamo, fra i colleghi di mia madre ce ne sono parecchi, no?
Certo.
Che mia madre ogni volta quando io facevo i primi traguardi andava nel coro e raccontava mia figlia.
Per chi non lo farebbe?
Quindi poi quando mi hanno ascoltato in realtà dal vivo, perché sai, ogni scarrafone può essere bello a mamma sua, però effettivamente...
E com'è stato? Le prime volte sono venuti ad ascoltarti? Ma
alcuni sono venuti proprio al mio primo concerto, avevo 17 anni, a Balestrate.
Wow.
Cioè, nel chiostro di una chiesa. E quello è rimasto storico.
E come sono stati? Come dire?
Erano scioccati, ho fatto un repertorio che mi hanno preso per pazza, perché ho cantato tutte le aree più difficili, diciamo, per soprano, di coloratura della mia,
sì,
diciamo, voce all'epoca. E però io appunto, proprio per l'incoscienza di cui sopra, andavo con un treno.
E ti sei divertita anche lì?
Mi sono divertitissima proprio.
A proposito della voce, tu dicevi la mia voce all'epoca, in questi 25 anni quanto e come è cambiata?
Tanto? Tanto, specialmente in questi ultimi 5 anni.
Perché?
È evoluta, si è sviluppata, si è ingrandita, si è irrobustita, si è arricchita di armonici. Quindi diciamo, dal soprano leggero di coloratura adesso sono un lirico d'agilità, già, quindi posso affrontare altri tipi di eroine.
Quindi è una cosa che hai voluto, insomma, che hai costruito.
Che ho, diciamo, assecondato, non l'ho né forzata né voluta, diciamo, nel senso che basta, adesso cambio repertorio. No, cioè è stato proprio un assecondare l'evoluzione vocale.
Ok. Senti, che rapporto hai con la critica?
Bella domanda. Allora, se la critica è costruttiva, a me piace. Cioè io tutto quello che ho, dove ho riscontrato sempre un ragionevole dubbio, comunque una verità, l'ho sempre ascoltata. Dove vedo cattiveria gratuita, pur parler, senza grandi competenze, lì o mi arrabbio o lascio correre. Siccome attivamente un po' tutti scrivono tutto su tutti, senza avere grandi competenze, bisognerebbe un attimo riflettere, che per fare quello che facciamo noi cantanti in generale, non dico io, c'è veramente tanto, tanto, tanto studio.
Però sai, siamo nell'era dei social dove sì, tutti diventiamo tutt'ologhi.
Fa parte del gioco comunque.
Ognuno di noi.
Chiamiamolo gioco, mentre per noi è lavoro.
Certo, certo, certo. Senti, invece il rapporto con la tua città com'è? Cioè per la serie Nemo profeta in patria non mi pare nel tuo caso. Perché insomma,
no, fino adesso diciamo che non mi posso lamentare.
Con grande successo al Teatro Massimo. E
adesso ho cantato anche al Politeama, al concerto di Capodanno, che è stato veramente un sold out, tutti felici e contenti. La prima io, perché non avevo mai cantato con l'orchestra sinfonica, diciamo, al Teatro Politeama. Teatro Massimo mi ha visto, diciamo, 21enne cantare nella seconda opera in cartello nella riapertura. E da allora, diciamo, negli anni ho fatto delle bellissime cose. Certo, mi piacerebbe magari debuttare qualche ruolo che canto adesso nel teatro, a teatro, però magari chissà, mancherà
quindi
l'occasione.
Quindi un sogno nel cassetto, sempre in quel cassetto dove, voi non lo sapete, ma prima mi diceva, possiamo spoilerare questa cosa, che tra le tante esperienze ha fatto anche un brano dance. Che è come, insomma, una cosa che sembra veramente una grande trasgressione.
È un CD che si chiama Popping Classic col compianto cantautore Lorenzo Piani. Era un progetto suo e lui faceva la parte pop e la parte classica. Questo però è in commercio.
Questo è in commercio. Mentre il brano dance, realizzato con il mio amico Massimiliano Rizzi, che saluto, è in un cassetto.
È in un cassetto. Aspettiamo di avere il tempo per poter realizzare il video e poterlo, insomma, commercializzare.
Beh, questo potrebbe essere un progetto.
Potrebbe, insomma, essere un gran bel progetto.
Concreto.
Sì.
È invece un sogno, un obiettivo, quantomeno, che vorresti raggiungere in questo 2020, visto che siamo all'inizio? Tipo letterina a Babbo Natale, 20 giorni fa.
Io c'ho un sogno mio privato.
Vabbè, quello. Immagino lo racconterei alla radio.
È la cosa più importante. Quanto riguarda il lavoro, devo dire che ho fatto tante, 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 tante cose. Ho raggiunto un sacco di sogni. Però, se proprio devo sognare, mi piacerebbe fare Romeo e Juliet qua a Palermo.
Romeo e Juliet a Palermo. Bene, bene, bene. Teatro invece rimane il Metropolitan di New York.
Quello,
il prossimo.
Chissà.
Beh, perché cantare lì è come, che so, il Blue Note per chi fa il jazz, piuttosto che
sì, anche se
la Polo Theater per chi faceva il funky.
Io veramente ho cantato in tutti quelli che contano. Lì non è capitato, non è che sempre tutto gira come vuoi tu, insomma.
Però sei sempre in tempo, quindi immagino che prima o poi succederà. Va bene, allora facciamo una cosa, diamo appuntamento a tutti i nostri ascoltatori, non so se sia già sold out, comunque voi provateci, canzoni d'autore, domani e dopodomani, doppio turno, 19:00, 21:30, al Real Teatro Santa Cecilia, che è la casa musicale insieme allo Spasimo della Fondazione del Brass Group, e con Desiree Rancatore e l'Orchestra Jazz Siciliana, diretta al maestro Domenico Rini.
No, Vito Giordano.
L'orchestra jazz siciliana diretta da Vito Giordano. Non c'è maestro Rina? Ah, pensavo fosse lui. Allora, Vito Giordano non solo ha riarrangiato insieme a maestro Rina, insieme a maestro Pedone, ma dirigerà anche l'orchestra.
E suona anche ogni tanto.
Suona, ovviamente. Ovviamente. Con special guest Carmen Avellone, che canterà con te. Bene, allora, intanto grazie per essere venuta. È stato davvero un piacere.
Grazie.
Un'altra domanda che mi ero scordato. Avete mai suonato e cantato insieme con Alessandro?
Io e Alessandro... diciamo che a casa ogni tanto ci
da casa. A casa
però immagino. No, ancora non è capitato,
no,
ma capiterà.
Di questo potrebbe essere un obiettivo, no?
Ci sono delle cose per soprano, pianoforte e clarinetto, penso che le faremo al più presto.
Bene, 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 bene. Allora, intanto saluto Alessandro Cirrito, che dall'altra parte ha fatto oggi lo spettatore. Grazie mille a Desiree Rancatore, buona musica.
Grazie.
E insomma, in bocca al lupo per tutto.
Crepi il lupo.
Grazie per essere venuta. Grazie di cuore.
Ciao, ciao.
Ciao.